in a distance.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traufabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traufabrik per la puntata 91, numero 15 della quarta stagione, addirittura quarta stagione.
Grande!
Al D, 17 marzo 2017, ovviamente siamo al terzo mese palindromo, ce ne avete ancora altri 9, calma e strategia. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non vi state a preoccupare, non vi...
Che cazzo stai a dire?
Non sul mese palindromo, poi...
No, sulla data palindromo. Non cercate dal bravo cassiere un biglietto palindromo, cioè che lo potete... Ma che sta succedendo?
Niente.
Non importa, vabbè. Comunque sia, non tartassate nessuno, perché i film da vedere li conosciamo noi e ve lo diciamo noi, anzi ve li dice Hans Delbruck.
No.
Però sì, HD. Hans Delbruck. Io HD per me è Hans Delbruck.
Io leggo quello che c'è.
È Justin, è just in case. Dai, è just in case.
In realtà io non so mai chi c'è qui, se c'è just in case, se c'è
just in time.
Just in time. Questa è just in case, perché c'è stato questo caso, l'assenza di Air Director.
Air Director.
Che io saluterei caramente, tra l'altro. Ciao
Air Director.
Ciao Air Director. Ciao.
È stato tutto bellissimo.
I nostri profili, i nostri contatti per raggiungerci nel meraviglioso mondo del social networks, che è www.facebook.com/bartranfabrik e #@bartranfabrik su Twitter, che abbiamo Twitter ancora.
Sì, sì.
È una domanda che faccio sempre.
E poi c'è anche Grindr e Tinder, ricordiamo. Okay. Gli ultimi...
Ma su Mythic ci siamo messi?
No, ancora no.
Però poi ci metteremo.
Io su Grindr e Tinder si fa roba, insomma. Io ho visto anche le gay emoticon da oggi.
Io ho visto che siamo anche sul bagno del cesso, sul muro del cesso della Quercia.
Sì,
Ci siamo.
Oh,
ci
bellissimo.
Siamo. C'è il nostro account.
Ad ogni modo, questa sera parleremo di Loving di Jeff Nichols, che trovate al Postmodernissimo, e di Autopsy di Andrea Vidal.
Ma è uscito?
È uscito Loving. E di Autopsy di Andrea Vidal, che trovate nei multisala. Ci sono poche uscite di rilievo, ci sono state questa settimana, quindi diciamo che sono gli unici due film, e abbiamo però riempito con altri due argomenti interessanti. Abbiamo la nostra rubrica Na Cosa Serial, eccezionalmente su Iron Fist, che esce oggi per Netflix, l'ultima delle serie Marvel di Netflix. E poi il nostro Simone Rossi, che a cui do il benvenuto, è qui con noi, ha preso un attimo il posto di Laszlo Kovacs.
Ciao Simone Rossi.
E ci parlerà, anzi sentiremo al telefono l'autore del libro La paura cammina sui tacchi alti, ovvero Stefano Iachetti, un libro sul giallo all'italiana, e quindi ci parleremo tra un po'. E poi faremo la nostra ricreazione con Cinema di Oggi a 8, la ripresa della lezione con il professore, la quinta ora di musica con HD, se riesce a telefonarci, e la campanella sull'agenda cittadina di Laszlo Kovacs.
Assolutamente.
Detto ciò, chiedo al nostro Smith gli incassi della settimana, sono curiosissimo.
Detto ciò, detto che è tutto molto bello, andiamo subito ai numeri. Kong con Skull Island di Jordan Boggs Roberts vince il weekend italiano, anche se con un incasso dignitoso ma non esorbitante, 1,4 milioni di euro. Al secondo posto Logan the Wolverine di James Mangold, che incassa poco più di 1 milione e lo aggiunge al suo totale di 4 milioni. Il diritto di contare di Theodore Melfi è terzo con 828.000 euro. Vedi che torna una cifra che
palindroma.
La puoi leggere. Sveglia ragazzi, occhio. Quante erano le persone? Tre. Una, due, tre. Sveglia. Il dato relativo alla serata di ieri invece
è
totalmente modificato dalle nuove uscite. Vediamo infatti i primi tre film della classifica settimanale slittare ai posti dal quarto al sesto, per lasciare il posto a La Bella e la Bestia, il primo che ha incassato 842.000 euro in un solo giorno, e invece 2 Wick John, ossia John Wick 2, ha incassato 104.000 euro, The Ring 3 102.000 euro. Quindi siamo andati sempre a scemare di poche migliaia di euro.
Di poco, la bestia 842.000 euro giorno.
Molto distanti da 842.000 euro il giorno. Vabbè, ma il bello della bestia è anche un classicone che i suoi numeri li fa.
È il bello della bestia.
Bene o male li fa sempre.
Sì, sì, sì. E allora via, facciamo la prima pausa musicale con il Southern Rock dei Creedence Clearwater Revival, uno dei tanti pezzi scelti da Cardina, colonna sonora suggeriti tra l'altro dal nostro Justin,
colonna sonora clamorosa
di Skull Island, e ci sentiamo Run Through the Jungle e torniamo tra poco con il nostro cinema del Barton Fabric.
Vierte Saison.
E siamo veramente felici di fare una rubrica particolare che non abbiamo fatto spesso, cioè quella di introdurre una telefonata, quindi un'intervista con un ospite graditissimo, Stefano Iacchetti, che è autore per le edizioni Associazione Culturale Il Foglio, la Cineteca di Caino, La paura cammina con i tacchi alti. Il giallo all'italiana raccontato dalle protagoniste e dai protagonisti del cinema degli anni 70. Lascio la parola al bravo Simone Rossi.
Innanzitutto salutiamo Stefano Iacchetti che ha il telefono con noi, ci sei?
Sì, sì, ciao a tutti, buonasera e grazie per questa chiamata.
Grazie a te, benvenuto.
Ben gradita.
Ciao, benvenuto. Stefano, ti facciamo ciao, subito, ti bombardiamo subito di domande così ci dai più risposte possibili.
Va bene.
Ascolta, la prima cosa che mi viene in mente è che già il titolo del tuo libro è in qualche modo un omaggio a quel genere lì, perché mi ricorda un po' il titolo del film di Luciano Ercoli, La morte cammina con i tacchi alti.
Assolutamente sì, e non è neanche casuale, e l'omaggio a Luciano Ercoli un po' è quasi doveroso. Io cercavo il compianto Luciano Ercoli e proprio per coinvolgerlo in questo progetto e intervistare anche lui. Purtroppo è scomparso un anno e mezzo fa circa, e quindi diciamo non ho avuto modo di parlarci, e mi sembrava quindi un giusto omaggio ricordare lui. Poi nel libro ho intervistato la moglie, la grande Nives Navarro, sì, o Susan Scott per chi la ricorda col suo pseudonimo anglofono, e quindi insomma ecco, è nato così, il titolo è nato così.
Senti, una cosa molto interessante che ho letto in una tua recente intervista è che hai detto di aver avuto l'idea del libro partendo dai manifesti di questi film, dalle locandine.
Sì, diciamo che, come dicevo, la mia età non mi permetteva allora, io sono, come dire, un ex giovane, oramai ho superato i 50, ma quando uscirono questi film erano tutti rigorosamente e orgogliosamente vietati ai 18, perché diciamo per motivi commerciali c'era proprio una strategia, poi nel libro qualcuno lo racconta, una strategia per far sì che la censura vietasse questi film. Quindi io allora ero solo così incantato dai manifesti, dalle locandine, sognavo queste attrici, questi film, ma di fatto poi li ho visti successivamente quando passarono nelle TV private, insomma più o meno negli anni 80. E quindi mi è rimasto questo sogno, questa idea. E questo diciamo è stato il primo approccio, come dire, emozionale su quest'idea. Poi ho immaginato, ma insomma era facile supporlo, che dietro quelle bellissime immagini che scorrevano nei film c'erano delle donne fantastiche, perché per sopravvivere, diciamo così, o per far camminarsi in un mondo così spietato e così fortemente maschile e maschilista bisognava avere una personalità enorme. Infatti ho trovato delle donne eccezionali.
Perché poi, diciamolo, il tuo film si dice, scusami, il tuo film, il tuo libro, che dice le protagoniste e protagonisti del cinema degli anni 70, ma soprattutto le protagoniste, tu le hai intercettate quasi tutte, ne cito alcune.
Praticamente sì, è stato intanto un po' complicato fare proprio un check dei film e definire quelli che poi erano di interesse di questo libro. È stato un po' il filo rosso che mi ha guidato. Diciamo, io ho scelto i film, quelli del giallo all'italiana, o forse più conosciuto, anche se a me non piaceva citarlo così nel libro, il giallo erotico. Sì. Di fatto che c'è una connotazione precisa e quindi diciamo quello è il filo rosso che mi ha guidato. E di quelle che hanno partecipato a questi film credo di averle intervistate, anzi sono abbastanza certo di averle intervistate tutte.
E se dovessimo collocare temporalmente l'arco appunto storico che attraversi, tu parti da un film che come un po' Ossessione nel 43 è l'avvio del neorealismo, il film Libido in qualche modo è l'avvio di questo genere, o almeno tu lo intercetti così, e arrivi fino a?
Arrivo fino al 79, quando praticamente il genere stavano un po', come dire, a raschiare il fondo del barile per cercare di sfruttare un po' commercialmente questo genere, ma insomma già si passava alla fine degli anni 70 e cominciava ad avvicinarsi agli anni 80, dove un po' cambia tutto, sia diciamo quella cinematografia. Sì. Il pubblico un po' cambia tutto, quindi il primo film che identifico appunto, come dicevi giustamente, è Libido di Castaldi Salerno e
Dominic Boschero,
ecco la Dominic Boschero, okay. Sì, esatto, e finiamo nel 79 con La sorella di Ursula con la Magnolfi, che poi con le vicissitudini che racconta, perché allora si usavano un po' inserire degli intarsi quasi porno per favorire ulteriormente il mercato, spesso a discapito o se non all'insaputa delle attrici stesse.
Senti Stefano, ti faccio io una domanda un po' più così di colore, nel senso che certo. C'è un film, noi siamo a Perugia, tu lo sai, c'è un film che appartiene un po' a questo filone di cui tu hai parlato, che a Perugia è stato celebre perché l'hanno girato qua e io non ero nato, io sono stato concepito quasi durante le riprese, ma gran parte delle persone di Perugia, dell'età dei nostri genitori, io sono del 73 appunto, ha partecipato come comparsa a questo film. Sto parlando di Torso o i corpi presentano tracce di Sergio Martino, anche quello è uno dei film che hai, sì, che hai affrontato.
È inserito anche quello, ho affrontato anche quello, devo dire che quello in particolare è un film che al di là del piacere diciamo di ricordarlo, è un film che ancora ha un valore direi quasi assoluto, perché c'è un riscontro nel pubblico, anche il pubblico giovane, tutt'oggi diciamo molto forte, di impatto molto forte. È un film molto ben costruito, ci sono ben girato, ben diretto, bellissime attrici, e il film è un gran bel film e fa parte, diciamo, del pacchetto dei film che mi hanno guidato.
E a questo punto, Stefano, ti faccio un'ultimissima domanda e ti chiedo: se dovessi citare una delle donne che hai intervistato, che ti ha dato la risposta più curiosa rispetto a quel periodo della propria vita artistica e personale, chi diresti, chi citeresti?
Guarda, questa è una delle domande più complesse, perché come puoi immaginare, coinvolgendo un numero così elevato di donne peraltro attrici, quindi con una persona certo, molto forte, fare una classifica è veramente impossibile o difficile.
Una battuta, sì. Una cosa che ti rimane impressa, che è rimasta impressa?
Beh, dice, quello che poi riporto anche nell'introduzione, un po' che fa da sottolineatura di quel genere, di quel clima e di quel periodo, è quello che dice Erika Blanche quando racconta di noi compravano 60 kg di carne. Questo era quella la sensazione che loro vivevano, o erano loro, erano altri, importante erano cosce sode e carne esposta, e questo era quello che mettevano poi in vendita in questi film. Un po' spietata l'analisi del Blanche, ma insomma abbastanza
non del tutto realistica. No, sì, abbastanza realistica. Comunque, Stefano, ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità.
Grazie.
E ci ha fatto molto piacere. Ricordiamo, Simone, le coordinate del libro.
Sì.
Abbiamo detto La morte cammina con i tacchi alti, la paura cammina con i tacchi. Io oggi stasera non ne acchiappo, mi
dispiace.
So sfarfallo un po'. La paura cammina con i tacchi alti di Stefano Iachetti,
edizione Il Foglio, collana della Cineteca di Caino. Lo trovate nelle migliori librerie, si dice così, no, Stefano?
Si dice così e si dice anche nei market online più
ovviamente.
In bocca al lupo,
grazie, ci aspettiamo a Perugia.
Grazie mille a voi, grazie.
Ciao.
Ma volentieri vi vengo a trovare a Perugia. Grazie mille.
Ciao, a presto.
E lanciamo il secondo brano della serata, sempre preso dalla colonna sonora di Skull Island.
Preso da dove, scusami?
Colonna sonora di Kong Skull Island. Un brano psichedelico che è uno dei punti più alti della psichedelia, anche uno dei punti più... Chambers Brothers, Time Has Come Today.
Jetzt wieder Bartraumfabrik.
E finalmente Time Has Come Today, quindi il tempo è venuto oggi, anzi l'altro ieri, quando è uscito Lovin' di Jeff Nichols, uno dei miei registi preferiti. Vi ricordo brevemente la filmografia di Nichols, che comprende Take Shelter.
Io penso non ne ho visto uno, infatti dici...
Io, è uno dei miei registi preferiti, non ho visto Lovin', lo dichiaro subito. Ho visto Take Shelter, ho visto Mud, ho visto Midnight Special, sempre con il suo attore feticcio preferito che è Michael Shannon, tranne Mud che c'era il protagonista McConaughey. Midnight Special, l'ultimo
McConaughey anche detto.
McConaughey. L'ultimo film che era appunto Midnight Special, un film fantascientifico molto particolare che a me mi aveva convinto a metà e aveva segnato una flessione. Vi chiedo a chi l'ha visto.
Però, scusa, tu hai visto tutti questi film, ma non hai visto Lovin'.
Non ho visto Lovin'.
Male, per Dio.
Male. Fa malissimo.
Questo
andrò
film.
Andrò a vederlo. Ma tra l'altro perché l'ho saputo tardi che usciva.
L'ho saputo tardi. Sì, ma infatti è che Laszlo non ce l'ha detto. Ha fatto la sorpresa. L'abbiamo visto io e Simone Rossi, credo.
Sì.
Sappiamo di cosa si tratta. È uno dei film che sono stati candidati all'Oscar per la miglior attrice protagonista, Ruth Negga, abbiamo detto. Gli altri attori sono Joel Edgerton, anzi l'altro attore è Joel Edgerton, perché poi c'è un Michael Shannon ma che compare tre minuti e mezzo.
Comunque anche Joel Edgerton, altro attore feticcio usato spesso da lui, c'ha diciamo degli attori che utilizza spesso soprattutto nei ruoli maschili.
Io l'ho trovato un ottimo Joel Edgerton, così come un'ottima Ruth Negga. Michael Shannon è sempre ottimo anche in un'apparizione di pochi secondi.
Diamo una botta di sinossi.
La sinossi è semplicemente la storia vera dei coniugi Lovin', Richard e Mildred Lovin', che sono una coppia interrazziale inizio degli anni 60. I tempi sono gli stessi di Hidden Figures dell'altra settimana,
1958.
E anche
bravo.
E anche i posti, sì, qui andiamo, diciamo, qui andiamo dal 58 al 68, così come più o meno l'altro film che partiva dal 59 arrivava all'arrivo sulla Luna,
tratto da una storia vera,
ambientato nello stesso posto. Ragazzi, se io li sto guardando tutti in lingua originale, quest'anno l'accento della Virginia va per la maggiore.
C'è un accento
southern da tutte le parti
e tornerà anche nel prossimo blocco.
Questi coniugi sono stati costretti a lasciare lo Stato perché, nonostante la legge federale consentisse matrimoni misti interrazziali, la legge della Virginia non la consentiva. Hanno fatto una causa allo Stato della Virginia e l'hanno vinta dopo 10 anni di triboli, giusto
e di
Simone?
Figli.
E di figli, sì. Hanno fatto dei figli.
Se al momento in cui vengono cacciati dal loro paese hanno un figlio in grembo, quando tornano con 3-4,
esatto. Che cosa diciamo di questo film, caro Simone? A parte che, scusa, una cosa, perché lui prima ha parlato della filmografia. Io ho letto, andando a vedere su Jeff Nichols, che farà quest'anno il remake di Alien Nation.
Sì,
ricordate Alien Nation? Film di fantascienza degli anni fine 80, primi 90, in cui c'erano gli alieni sulla Terra, che però erano i neri, cioè erano discriminati, e c'era questo poliziotto che faceva coppia, razzista, che faceva coppia con un alieno e poi si
è
crea
molto
tra
interessante,
loro. Era un bel film, secondo me.
Ma tra l'altro, scusa, prima di dare la parola a Simone, ma la cosa strana di Nichols, almeno di questo film, che non ho visto e continuo a dirlo, non ho visto, è che fino adesso si è cimentato sempre con delle storie che non erano proprio fantascientifiche, ma veramente c'erano delle cose assurde. Quindi Alien Nation lo vedo molto nelle sue corde.
Infatti,
ha cambiato tanto il suo stile.
Simone, che ne pensi di questo film?
Mi fai un assist, perché va detto che questo film è stato girato praticamente in contemporanea proprio con Midnight Special, che è un film appunto di tutt'altro genere, che ha una similitudine secondo me invece con Lovin', che è stata rilevata da diversi critici,
sì?
Ed è quella di strizzare un po' l'occhio al cinema Spielbergiano.
E voglia.
Se lo fa Midnight Special, io non l'ho visto, ma me lo confermi, sicuramente lo fa Lovin'.
Guarda, ti posso dire una cosa, da amante di Jeff Nichols, lo fa e non lo fa bene come J.J. Abrams. Okay. Quindi lo fa molto.
Ok, sicuramente lo fa in Loving, e mi riferisco a Amistad, ma soprattutto mi riferisco al colore viola. È un film, secondo me, un pochino inamidato, cioè un film un po' bloccato, che nonostante i due protagonisti abbiano un'interpretazione, direi, molto quasi sottotono, insomma,
sì, però molto efficace, secondo me,
assolutamente efficace. Quindi nonostante il loro modo di recitare non sia per nulla urlato o chissà cosa, è un film che però c'ha parecchie scene madri, secondo me, proprio per i tempi, per il modo in cui è dilatato.
In che senso scene madri?
Mi sembra che
enfatizzate,
sì,
io invece ho avuto l'impressione opposta, ti dico, nel senso che io ti interrompo, cioè io ho trovato che il pregio di questo film,
scusami, ci sta anche Amistad era piuttosto inamidato, se lo ripensi,
una produzione spielbergiana,
era inamistato,
era infatti assomiglia al film di Spielberg
parecchio. Però secondo me in questo film, cioè diciamo che per essere un film candidato agli Oscar, io lo paragono con Hidden Figures dell'altra settimana, del quale ho riconosciuto i pregi peraltro, perché ce ne aveva, però come avevo detto era molto confezionato per il pubblico, per fare, no? E c'erano queste scene proprio enfatizzate per l'Oscar. Qui siamo con dei tempi molto meno hollywoodiani, con dei silenzi lunghi, con anche, secondo me è talmente poco didascalico che anche, per fare una battuta, anche le didascalie finali sono poco didascaliche. Di solito ti fanno tutta la cosa, qui ti dicono due cose volanti. Beh, anche quando c'è la scena in cui lei apprende che hanno vinto, non c'è, cioè in un film come quello della settimana scorsa ti fa vedere il trionfo, l'abbraccio, la gioia, le lacrime,
grandi musiche.
Lì si vede lei che sorridente guarda il marito nel campo, manco glielo va a dire, che tu dici ma vai da lì, festeggiate, sono 10 anni,
anti-spielbergiano.
Questo un po' sì, però ecco,
rimane questa solennità, secondo me, che proprio sta in questo, e secondo me attraversa sempre tutto il film, cioè nel senso che ho la sensazione che Nichols ci stia dicendo delle cose e ce le voglia dire con talmente tanta enfasi che tende un pochino a ingessarle. Cioè, ho avuto questa sensazione.
È incredibile, io sono ho l'impressione, proprio l'enfasi secondo me non è di questo film, però siamo...
A me sembra questo, sono... posso dire, ripetendo che non ho visto questo film, conoscendo però la filmografia precedente molto bene di Nichols, perché è un film che ho visto un paio di volte, almeno l'uno, mi sembra strano che ci abbia messo l'enfasi, non che non ce l'abbia messa, però è un regista assolutamente antienfatico, cioè lui il quello che gli imputano, no? Per esempio nello sfruttare Michael Shannon, e soprattutto glielo imputavano per Midnight Special, cioè
perché usi Michael Shannon per una cosa così sottotraccia,
cioè in cui la sua espressione è data, cioè un attore clamoroso. A livello,
qui Michael Shannon fa un'apparizione di 2 minuti interpretando un personaggio storico, un fotografo di Life, che è famoso anche per essersi fotografato, e racconta questo episodio di lui coi piedi fuori dal grattacielo, dal punto di vista di un suicida. Però ecco, dice 2 battute, le dice splendidamente, però invece per quanto riguarda l'interpretazione degli altri due, io ho trovato, cioè è molto bello anche Joel Edgerton, che interpreta questa persona che non è che è un paladino dei diritti civili, un eroe, è un muratore che si trova in questa, lui è interessato alla sua famiglia, alla sua donna che ama, e a salvare questa cosa, e noi quando si trova di fronte a
un uomo semplice,
che non vuole mentre lei pur essendo estremamente quieta e non una passionaria, diciamo,
pacata,
comunque lei vede anche l'opportunità di fare questa cosa per gli altri,
per
la storia, per me, mentre lui, non per egoismo, ma lui è infastidito da questa esposizione mediatica, eccetera.
No, ma è...
e lo rendono molto bene.
Reso molto bene. Io l'avrei fatto un po' più breve, e in certi passaggi mi sarei soffermato meno.
Attenzione che Simone Rossi si sta laslocovizzando.
No,
perché io lo avrei fatto.
È un film che ha molti pregi, è un bel film.
No, Simone, posso farti una domanda?
Io contesto questo perché secondo me poteva essere fatto diversamente.
Esatto, quello che ti chiedo è: vale la pena andarci? Cioè, è un film comunque sopra la media. Sì. Cioè, Nichols per me è un regista assolutamente sopra la media.
Vale la pena andarci se ti piace
Ma
Nichols,
quello tutti i film,
e per il cinema che fa, perché se vuoi apprendere di più o aggiungere qualcosa a questo tema, non è un film che aggiunge nulla.
Ok, ma non è che no, vado al seminario, sì, leggo un libro, no?
No, però voglio dire,
io ti parlo sempre,
ci sono film che hanno queste pretese.
Il senso è,
secondo me questo film, pur affrontando un tema molto delicato, non aggiunge niente a questo tema.
Okay. È vero.
Il senso è che, essendo una storia vera, era comunque quella, cioè no, il canovaccio era, era, era dettato.
Secondo me vale.
Quindi non poteva inventarsi.
Ma diciamo che vale di più dal punto di vista del, dei personaggi, delle loro, dell'interiorità, piuttosto che. Allora, da questo punto, dal punto di vista storico e comunque documentaristico, non c'entra niente, ma insomma, di documento,
di cronaca.
Forse quello della settimana scorsa è più, essendo più didascalico, più impacchettato, da quel punto di vista forse. Comunque, un plauso di onore al, prima di chiudere, perché abbiamo finito il tempo, al titolo che l'hanno lasciato in italiano, piuttosto che fare Loving trattino il diritto di amare, hanno lasciato questo titolo che poi, oltre a essere il cognome delle, dei personaggi, però in inglese c'ha questo importante doppio senso, si presta benissimo, perché in realtà il film parla di questo grandissimo amore di l'uomo per la sua donna, del diritto di amarsi.
Secondo me in inglese non era Loving,
sì, sì, era Loving, sì, sì.
Era Loving e qualcos'altro, ragazzi, eh. Guardate il
controlliamo, io, a me sembra si chiamasse Love.
Ve lo diremo nel prossimo blocco.
Ve lo diremo nel prossimo blocco. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato di questo bel film, ci sentiamo una bella canzone da questo bel film.
Al Bar Traumfabrik parliamo di Autopsy di André Hoverdal, che troverete nelle multisale probabilmente. Un film molto molto interessante, che chi di questa redazione lo ha visto ne è rimasto molto molto affascinato.
Affascinato.
Diciamo rapidamente, è un film horror di questo regista norvegese. Tra l'altro è il suo primo film in inglese, perché in di inglese. Solito aveva sempre prodotto in norvegese dell'est,
stretto,
Norwegian Wood. È un film che parla di una situazione un po' anomala, diciamo. C'è un padre e figlio che sono il coroner di un piccolo paese di campagna. Anomopatologi, padre e figlio. Pensa che il figlio doveva fare una seratina con la fidanzata, invece dice
che
no.
Tra l'altro,
e lui a un certo punto
dice: Lobond, voglio dire, non è che stiamo parlando.
Gli dice: no, papà, vengo ad aiutarti, papà.
Anche perché.
E il padre gli dice:
è tuo padre che ti parla.
Esatto. Quindi non poteva esimersi.
Il padre dice: vieni ad aiutare a papà. E lui dice: vengo a papà. E insomma, lo sceriffo del paese gli porta questo cadavere
rinvenuto sulla scena.
Appena rinvenuto, la orta ci ha provato, sta ancora a piangere per i calci che ci ha piato.
Esatto. E lo sceriffo del paese gli porta questo cadavere ritrovato in condizioni molto molto strane e sul luogo di un pluridelitto molto efferato, e padre e figlio si mettono lì a fare l'autopsia, e durante l'autopsia succedono cose strane, molto
che
strane.
Ve ne pare voi che l'avete visto?
Jane Doe, allora, al secolo Olwen Catherine Kelly
è clamorosa,
più
clamorosa.
Bel, possiamo dire più bel cadavere,
il più bel cadavere della storia del cinema, sì. No, ma la cosa clamorosa del film, allora, il film è, come diceva giustamente Smith, la prima produzione in lingua inglese, ma la produzione americana del regista norvegese, che aveva fatto un film interessantissimo che si trova online, quindi chiaramente rispettando tutti i parametri della legalità. Scaricatevelo, cercate di andarlo a riprendere, che era Troll Hunter, il cacciatore di troll. Veramente divertente, veramente un documentario, quindi sono quei film tipo Blair Witch Project, tu ritrovi una cassetta di questo gruppo di persone che aveva girato, no? Cannibal Holocaust, Blair Witch Project e tantissimi film dietro. Col documentari c'è sempre un problema, cioè o basta, avete rotti i coglioni dopo Blair Witch Project, non si può più fare un documentario, oppure il documentario è fatto bene. Troll Hunter era fatto veramente bene.
Ma perché veramente. Questo è con quella...
No,
con
questo è un'altra cosa, è totalmente un'altra cosa.
Parliamo di questo perché...
No, però è importante parlare del film precedente, perché è un regista europeo, profondamente europeo. Il primo film, appunto, Troll Hunter, era riferito non soltanto in lingua norvegese, come diceva Smith, ma era riferito a una, diciamo, credenza popolare molto radicata nell'immaginario norvegese, che è difficile anche capire... il terrore che fa a quelli che sono fuori dalla Scandinavia, diciamo,
a chi non vive nei boschi in mezzo alla neve,
esatto, e qui si cimenta invece con un spostamento completo sia di coordinate linguistiche, perché il film è in inglese, recitato secondo me da due attori che sono sempre ottimi a livelli clamorosi,
Brian Cox, Emil Hirsch
che era il protagonista di Into the Wild, Emil Hirsch, il ragazzo protagonista di Into the Wild,
sì.
Brian Cox l'avete visto in 50.000 ruoli diversi, io lo ricordo per
grande
esempio
caratterista,
come il primo Hannibal Lecter, ruolo che poi è stato, diciamo, usurpato nell'immaginario da Hopkins,
il Manhunter, scheggia
di un omicidio di Mann, no?
Michael Mann,
che però era
che
un
film
ottimo...
da cui è stato poi fatto il remake Red Dragon, perché Red Dragon, è dopo, non po'. All'altezza,
perché tutta questa premessa lunghissima, oltre perché mi piace ascoltare la mia voce, ma perché il film, secondo me, io l'ho visto due volte, il film è uscito nel 2016, l'ho visto la prima volta a dicembre dell'anno scorso, l'ho rivisto in sala con una qualità ottima perché non avevo rispettato i parametri legali, quindi l'avevo scaricato veramente male, mi era piaciuto moltissimo.
Ti sei rifatto.
Alla seconda volta l'ho visto su grande schermo invece al cinema e ci ho trovato più difetti di quanti ne avessi visti la prima volta. In realtà è un film...
È anche logico in un film horror dove sai già come va a parare.
Non sempre, perché...
Beh, sì, in effetti ha ragione lui, forse...
No, però ti rendi conto nella seconda visione di alcuni difetti di produzione, cioè secondo me... E perché tutta la premessa? Perché la produzione americana, secondo me, ha inciso un pochino tanto sulla freschezza che, secondo me, questo regista...
L'ha un po' castrato, tu vuoi dire?
L'ha un po' castrato rispetto al primo. Ci sono dei compromessi, sono abbastanza evidenti, che si riassumono, secondo me, nella parte peggiore del film, che sono l'insistenza su alcuni bubusette, no? Le scene di paura arrivate così, che sono un po' telefonate e non fanno tanto paura, però la cosa, la storia è veramente molto, molto interessante, rende molto, molto bene il terrore non facendo vedere moltissimo,
diciamo,
il cadavere è un cadavere, quindi è morto, cioè non si muove mai, e vi assicuro che è un protagonista assoluto della pellicola. Ci sono delle cose molto molto positive, per cui io consiglio assolutamente, soprattutto agli amanti di questo genere del thriller horror metafisico un pochino paranormale, di andarla a vedere, perché ma... è un film che riserva grosse soddisfazioni.
Diciamo che, la morte.
Diciamo che c'è l'immancabile tempesta che isola i protagonisti, il classico blackout,
ci dite qualcosa
classici, no, dell'horror.
Ci sono due cose da stigmatizzare, da evidenziare, che rendono questo film da vedere. Uno è il comportamento lungo l'intero arco del film dei due protagonisti, padre e figlio.
Bravissimo.
Che hanno un comportamento rispetto all'orrore che hanno intorno incredibilmente, stranamente, per un film horror, sensato e razionale. dialogano e si comportano come due persone in balia di qualcosa che non riescono a spiegarsi, ma non fanno nulla che ti sembra che possa sembrare strano.
Non danno di matto, tra l'altro, no?
Non danno di matto, ma non solo.
Hanno contravvenendo proprio... le regole dell'horror di
sì, in cui si dà di matto, e devo dire che io darei di matto probabilmente, però voglio dire, c'è una tenuta da questo punto di vista attoriale e di scrittura assolutamente di livello.
Beh, probabilmente sì, perché i due personaggi non sono nella classica ragazzina in gita che crea il panico.
L'altra cosa molto interessante è che c'è un doppio finale, diciamo, ma c'è un finale che è più spiegone, che ha un valore notevole, ma fino a un certo punto. C'è un finale ulteriore che riguarda Emily Hirsch, con una cantilena che non stiamo a dire, che è veramente un tocco genialissimo.
Guarda, io posso dirti una cosa, io ho trovato l'inizio fulminante, cioè veramente bello, bello proprio l'inizio, che ti dice cazzo, sto vedendo un film qui contro coglioni. La prima volta l'ho avuta questa sensazione, la seconda volta la stessa. Finale, come dici tu, clamoroso. La parte in mezzo
ci sono delle cose. Va anche detto che è un grande esempio, è una grande lezione di anatomia, perché vediamo un sacco di roba anche praticamente schifosa, ma trattata, diciamo, con i crismi proprio medici.
A questo proposito
è un film, chiudo, è un film che tra l'altro dura poco, un'ora e venti, ma secondo me
è andata giusta
di qualche mancanza, come
un'ora e venti
eccesso, insomma, da film americano.
Sì. Meglio
film
o peggio va... di It Follows, che per me era il punto di riferimento.
È diverso,
dello un'altra cosa. It Follows per me è un mezzo capolavoro. Qui non siamo al capolavoro, però è un film.
Non li paragonavo
come un gran bel film che fa paura, e che non è scontato, e che io consiglio
assolutamente.
Assolutamente, io lo vedrei anche stasera.
Mi fornisci un assist dicendo quella cosa, perché il film è un la bravura del regista sta in questo, perché è un putpurri di diversi generi di horror. Cioè, c'è l'horror gore, quello splatter, c'è l'horror psicologico, c'è anche quello, c'è la storia familiare, che quindi psicologica familiare, c'è anche quello, ci sono diverse cose. La bravura di Ovredal, che io mi auguro al prossimo film riesca a avere una mano maggiore, secondo me, sulla produzione,
un manico
maggiore sulla produzione,
ce la farà,
è che tiene insieme questi generi, come diceva prima Simone, cioè lui non ti risparmia niente, non ti risparmia la vivisezione, questa non te la risparmia,
è giusto,
non ti risparmia nemmeno l'orrore psicologico, quello che non si vede, quello che si sente, è molto bello.
Mi ha detto solo una cosa che riguarda HD, che non è con noi, gli consiglio di togliere quello specchio che c'ha a casa. Sì. Io gli consiglio di toglierlo.
Per carità,
lui capirà.
Dopo Oculus, ogni volta che passavo davanti allo specchio, mi cagava addosso.
Via gli specchi dai corridoi nelle case in campagna.
Esatto. Smith, ti volevo chiedere una cosa.
Sì.
Tu sappiamo che sei un grande linguista per quanto riguarda il giapponese, il cinese, ma lingua italiana. Il vietnamita, come te la cavi?
No, io me la cavo bene, ma qui ci sono dei gravi errori di scritto. Io adesso non so la redazione.
Guarda, stai attento sulla terza parola, perché no, se la pronunci male è un piatto tipico.
Lanciami quest'altro brano tratto da Kong Skull Island.
Allora, il titolo del brano è Matroiden di Minshu Wan e Puong Wang. È scritto male, perché Matroiden è scritto male.
Sapete tutti noi vietnamiti.
Mặt trời không das vierte Mal bei Traumfabrik.
Ed è arrivato il momento più atteso, quello del cinema di Oggi a 8, la rubrica che ci vede mentre continuano le note di questa canzone splendida, tra l'altro tratta da, e ringraziamo ancora
visitate
una volta,
visitate il Vietnam, un paese straordinario, una ricchezza di panorami e di territorio incredibile,
proloco del Vietnam del nostro Justin, che ringraziamo anche per aver scovato la colonna sonora suggerita al direttore. E cominciamo col cinema di Oggi a 8, ovvero le uscite di questa settimana, la settimana prossima, tredicesima settimana dell'anno, che va dal, le uscite vanno dal 20 al 23 marzo. Cominciamo con un documentario, lunedì, giorno di documentari, abbiamo Dawson's, questo documentario mi ha colpito tantissimo, mi sembra molto interessante, Dawson's City, il tempo tra i ghiacci di Bill Morrison, mentre i nostri amici parlano incuranti del fatto che siamo in diretta,
ma non importa.
Dawson's City, Yukon, dove tra fine 800 e gli anni 20 si scatena la febbre dell'oro, in città esiste anche un cinema dove i film arrivano con anni di ritardo, da quel luogo impervio rispedire indietro le pellicole è troppo costoso, per cui vengono distrutte o lasciate letteralmente andare alla deriva. A fine anni 70 alcuni scavi riportano alla luce un piccolo con lo giacimento di film dati per perduti intatti grazie alla conservazione del freddo.
Ne ho letto bene,
storia vera, beh, la storia è
postmodernissima,
ne ho letto molto molto
sì?
bene,
lo fai postmodernissimo? Non lo sapevo, oggi non, l'Aslo Kovacs non ce l'ha detto, quindi
almeno però ci ha detto di Loving,
e allora sì,
ci ha detto un po' in ritardo
di Loving. E sempre al postmodernissimo,
al postmodernissimo c'è un altro documentario di Raoul Peach, Raoul Peck, lo sapevo che avevo il 50% di possibilità e puntualmente
ascolta, non è richiesto sapere l'inglese, però, so, però Peck, leggilo, Peach, cioè Gregory Peck l'avrai letto,
c'è la K, c'è la K finale, infatti la stavo leggendo col K, poi ho detto ma no, mettiamoci Peach che suona meglio, ma voi avete ammazzato tutto il discorso. I'm Not Your Negro di Raoul Peck, tratto dal manoscritto incompleto e mai pubblicato Remember This House di James Baldwin, no? Di cui Raoul Peck appunto, ha acquisito i diritti. Un documentario testamentario sulla secolare questione dei neri, mescolando materiali d'archivio al proprio girato sullo sfondo dell'inedito testo letto da Samuel L. Jackson.
Due parole a margine, questo qui, James Baldwin, intellettuale afroamericano incredibile, è tornato molto di moda ultimamente, a parte per le parole di Samuel L. Jackson e nel documentario e fuori di esso, anche per un recupero che ne stanno facendo. Chi è che c'aveva la maglietta, girava con la maglietta, un idolo pop ultimo, insomma, con la maglietta di Baldwin.
Ah, io le magliette conosco solo quelle del Tabù.
Altro documentario è Pino Daniele, Il tempo di stella di Giorgio Verdelli, un viaggio attraverso la musica e i concerti e la vita del grande artista partenopeo, con una straordinaria serie di immagini, testimonianze e performance musicali allo Zenith.
Ne parlerà stasera il nostro air director, che io sappia.
Il pugile delle luci di Tony Saccucci, invece non sappiamo ancora dove uscirà, è la storia incredibile di Leone Iacovacci, pugile italiano di madre congolese degli anni 20, una parabola sull'ottusità della discriminazione razziale e un monito a non privarsi della ricchezza e della diversità.
Interessante anche questo. Passiamo alle uscite di giovedì 23, che sono cospicue. Cominciamo con un film che probabilmente uscirà al cinema Zenith, Slam, tutto per una ragazza di Andrea Molaioli con Ludovico Tersigni, Jasmine Trinca. Andrea
Luca Molaioli. Marinelli.
C'è anche Luca Marinelli? Non l'ho visto, sì, bene, sì. Un altro con Luca Marinelli. Molaioli è stato assistente alla regia di Moretti, Calo Presti,
La ragazza del lago.
E ha fatto La ragazza del lago e anche Il gioiellino con Tony Servillo. Quindi
belli, belli, bel film,
gioielliere. A me la cosa che ha sorpreso è che questo film è un tie-in, è un adattamento di un bestseller di Nick Hornby. Quindi comunque, insomma, un italiano.
Che film di. Che libro di Hornby?
Non saprei. Slam, tutto per una. Immagino. No. Parla di un giovane ragazzo appassionato di skateboard che sogna un futuro straordinario e tenta di sfuggire al destino della sua famiglia. Dal bestseller di Nick Hornby, un romanzo di formazione solidamente agganciato dal punto di vista del suo protagonista. Non lo so, però è sorprendente la cosa.
Ma il film della settimana, secondo me, che tutti aspettiamo è Elle di Paul Verhoeven, che ritorna da grandissimo con Isabelle Huppert e Laurent Lafitte. Michelle, la proprietà.
Dove lo troviamo?
Al Postmod. Michelle è la proprietaria di una società che produce videogiochi ed è una donna capace di giudizi taglienti sia in ambito lavorativo che nella vita privata. Vittima di uno stupro nella sua abitazione, non denuncia l'accaduto e continua la sua vita come se nulla fosse accaduto. Fino a quando lo stupratore non torna a manifestarsi e la donna inizia con lui un gioco pericoloso.
Attenzione!
Film che è stato giudicato da tutti un film clamoroso, uno dei migliori di Paul Verhoeven di tutta la carriera, che è una carriera lunga, eh.
Paul Verhoeven è un grande, Isabelle Huppert è una grande, aspettiamo di vederlo con
e allora Postmodern,
diciamo che il postmodernismo invita tutti a vederlo insieme alla redazione del postmodernismo. In viaggio con Jacqueline di Mohamed Hamidi, non sappiamo ancora dove lo troveremo.
Fatah, contadino.
Io lo vedo facilmente al Sant'Angelo.
Benissimo, probabilmente. Fatah, contadino in un piccolo villaggio dell'Algeria, ha una unica passione: Jacqueline, la sua unica mucca. Da anni chiede di poter concorrere con lei al Salone dell'Agricoltura di Parigi e finalmente riceve l'invito. Raccolti i soldi necessari con una colletta, Fatah e Jacqueline partono in nave alla volta di Marsiglia per poi proseguire in viaggio per Parigi a piedi. Ambè.
La cura del benessere di Gore Verbinski con Dan DeHaan, Jason Isaacs e Mia Goth. All'interno di una spa apparentemente accogliente si nascono dei segreti oscuri. Il benessere dei clienti non è l'obiettivo prioritario del centro. Io ho visto, in multisala probabilmente, ho visto il trailer, ma mi è sembrata una mezza cazzata. Però l'attore
protagonista... Che strano, avesse il film di Gore Verbinski.
Sì, però l'attore protagonista...
Verbinski che...
Vabbè, dai, però sei sempre... L'attore protagonista invece, secondo me, è uno dei giovani interessanti da seguire, Dan DeHaan.
DeHaan sì, che aveva fatto Life, a me non mi aveva fatto impazzire, sì. Però Gore Verbinski ha fatto il primo The Ring, che non era...
Ha
fatto anche della robaccia.
Ha fatto Tre Pirati dei Caraibi, che io non ho mai visto, però no, dicono visto tutti che sono dei bei film.
Bellissimi film, divertenti.
Fatto bene.
L'Avenger l'avete visto? Sapete
sì, qualcosa? L'ho visto, non era un granché.
Sì, però per quel genere.
Qual è l'altro? Ne ha fatto un altro famoso che adesso non mi viene. Vabbè,
comunque, insomma, vediamo.
Quello con Nicolas Cage che faceva il meteorologo.
Ah, il Weatherman.
Ecco perché brutto, non l'ho visto. Sulle scatole. Ecco,
non l'ho visto. Va bene, invece ho parlato di Life, il film su James Dean, e c'è un altro Life non oltrepassare il limite di Daniel Espinosa con Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal, che esce nei multisala, sicuramente nei multisala, forse anche altrove. La storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia, raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. A me la fantascienza incuriosisce sempre. Daniel Espinosa, nonostante il nome, è uno svedese, in Scandinavia è popolare. Ha avuto grandissimi successi di pubblico e di critica. È stato acquistato un suo film da Harvey Weinstein per venderlo in America. Quindi, dove Weinstein mette il soldo, vuol dire che c'è qualcosa.
C'è ciccia, diciamo.
C'è ciccia. In Svezia ha anche superato Avatar nel 2010. Quindi, insomma, ecco, chissà, può essere interessante. Andiamo avanti.
La produzione è clamorosa, anche questo, visto prima di, tra l'altro, prima di. Autopsy, il trailer è, a livello visivo è interessante, insomma, molto.
Vabbè,
interessante.
Anche gli attori sono importanti. Victoria di Sebastian Schipper con Frederick Lau, Franz Rogowski e Laia Costa. Troverete al postmodernissimo. Victoria, ventenne spagnola a Berlino, incontra fuori da un locale notturno Son e i suoi amici.
Sonne e i suoi amici
sono berlinesi veri, così si definiscono, e possono mostrare la città ignota agli stranieri. Victoria li segue, divertita, fino a quando qualcuno si fa vivo per esigere dal gruppo un credito. Devono compiere una rapina all'alba in una banca. Cosa deciderà di fare la ragazza?
Purtroppo non c'è la slow cover,
ma il prossimo lo dobbiamo dire per forza.
Lo dobbiamo dire
esattamente.
Scimmiotta.
Scusate, no, però su Victoria voi sapete qualcosa?
No, niente,
ho letto che c'è, no, forse è tutto un piano sequenza, o comunque c'è un piano sequenza clamoroso. Volevo chiedere alla slow cover, ma la Slokovets non c'è.
Nodo da gola.
La Slokovets, che ricordiamo, ha avuto un incidente.
Ha avuto un incidente, se lo salutiamo. Però sta bene.
Siamo
tutti con lui.
Da Non è un paese per vecchi a Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi.
Che schifo di uomo.
Ambientato dove?
A Cuba.
Cioè, ragazzi, scusate, prima che tu lo negga, io dico Giovanni Veronesi,
chiamatelo coglione,
ambientato a Cuba, con un titolo che fa il verso a un titolo e un altro, io posso solo dire:
me vieno i brividi.
I brividi. Ma tra l'altro lui fa una trasmissione in radio, ormai sono due anni, che si chiama proprio così. Cioè, una roba.
Io mi chiedo perché il fratello Sandro non l'ha disconosciuto.
Ma perché sono due imbecilli?
Da segnalare tra gli interpreti solo Sara Serraiocco, se non altro perché è la protagonista della Ragazza del Mondo, che è uno dei film più premiati dell'anno italiano.
Ah, molto bello.
Sandro e Luciano si mettono in viaggio, destinazione Cuba.
Tra l'altro Sara era molto bella anche. Film bello e lei bella.
Sull'isola troveranno una ragazza che metterà completamente a suo quadro la loro vita, in quanto bella, credo.
L'altro attore è Filippo Scicchitano, quello di Scialla.
Tra l'altro Sara Serraiocco rasata.
arrasata.
Ovunque.
Oh,
ah, beh,
no, sei un imbecille.
Allora, se una è buona con la testa rasata, vuol dire che è ineccepibile.
E non solo quello.
Capire il passato molto per vivere felici. Un altro documentario.
Sì, o no?
Elena Norberg. Sì, questo è un consiglio. Questo è un consiglio. Capito? Di Elena Norberg Hodge e John Page. Il Ladakh è una regione un tempo chiamata Piccolo Tibet, che sorge tra il Karakorum e l'Himalaya e che è passata in breve tempo da una cultura basata sulla tradizione, l'agricoltura e l'allevamento a un'occidentalizzazione imposta dall'India, del cui territorio fa parte. Le conseguenze sono state molto evidenti. Dove lo faranno?
Non si sa. Andiamo così avanti. Come i prossimi due, velocemente.
Sfashion di Mauro John Capece con Corinna Coroneo e Giacinto Palmarini, non sappiamo dove si farà. Storia di una donna colta che gestisce un'importante azienda, dovrà trovare le soluzioni giuste per affrontare la crisi.
E per concludere, Vieni a vivere a Napoli di Guido Lombardi, Francesco Prisco e Edoardo De Angelis. L'invito è ovviamente ironico, perché non è certamente una propaganda della Proloco. Un film in 3 episodi firmati da 3 registi napoletani.
Ne ho letto benissimo di questo film,
tra i più interessanti del momento, dice My Movies. Il produttore Alessandro Cannavale ha chiesto loro di raccontare la città. Napoli è una città che contiene molti mondi e li accoglie tutti come una madre amorevole. Questi ultimi 3 film non abbiamo notizie di dove saranno, magari a Perugia non ci saranno.
Io spero soprattutto per l'ultimo di vederlo da qualche parte. Escono tantissime robe.
Ma
il prossimo brano che cos'è? Ma che cos'è il prossimo brano? Sempre tratto dalla colonna sonora di Kong Skull Island, i Black Sabbath, Paranoid, un brano clamoroso.
Ce lo sentiamo alla grande.
Fabric.
È il momento di Na Cosa Seria, la nostra rubrica assolutamente aperiodica sulle serie TV, perché oggi esce per Netflix, come è di loro costume, tutta insieme in un giorno solo, la quarta delle serie Netflix Marvel, che, delle quali vi parleremo stasera. Questa è Iron Fist. Ricordiamo, le precedenti sono Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. Tutte tratte da fumetti Marvel, da personaggi minori. Daredevil non è minore, no. però personaggi street level, cioè Scusa. No, personaggi si dicono street level, cioè personaggi che non sono i vendicatori, gli Avengers che combattono con i mostri nello spazio, ma che lavorano a livello della strada, sono più terra terra.
Piccola parentesi rispetto al terra terra, ma Deadpool è qualcosa di meraviglioso. Deadpool
Faranno il secondo e è uscito il trailer che è divertentissimo.
Il primo era veramente
divertentissimo e girato con un'idea dietro, molto
nel,
bello.
Nel primo hanno fatto secondo me veramente un capolavoro e sono curiosissimo di vedere il secondo.
Nel primo cosa?
Deadpool.
Deadpool.
Ah, Deadpool, sì, beh, Deadpool è un'altra cosa, è una storia, è un personaggio sui generis. Qui parliamo di supereroi, però un po' meno super. Daredevil, allora queste serie hanno riscosso le prime tre,
cioè per capirci, meno supereroe vuol dire che in uno scontro con Superman
non hanno i superpoteri,
le pigliano e basta.
Parliamo di gente che se ha dei superpoteri sono super, sì, no, in realtà questi hanno tutti quattro dei superpoteri, anche Jessica Jones, anche Daredevil ha il radar, è cieco ma il radar è fisicamente molto addestrato. Jessica Jones non è Superman ma ha super forza, vola, anche se nella serie non si vede quasi mai. Luke Cage è invulnerabile, è fortissimo.
Forse è l'unico visibile di queste serie che hanno uscito.
Però contro Flash chi vincerebbe?
Diciamo cazzate.
Non fare imbecille.
Allora, Daredevil, una serie. Fino adesso le prime tre hanno riscosso grandissimo successo di critica e di pubblico. Daredevil, una serie eccezionale che si rifà ai migliori periodi, quelli scritti da Miller, disegnati da Mazzucchelli, di Devil. Una serie che prende i luoghi comuni, cioè i luoghi letterari del noir, dell'hard boiled, eccetera. Poi vabbè, la seconda stagione che è piaciuta un po' meno alla critica, io l'ho trovata clamorosa, c'è un punitore, c'è viene introdotto il personaggio del punitore, l'attore non ricordo come si chiama,
non mi ricordo nemmeno io, però era uno
ma fa un punitore clamoroso, un personaggio che secondo me regge metà serie sulle sue spalle. Jessica Jones, che comunque tratta da un personaggio che esisteva nel mondo Marvel ma era assolutamente minore fino alla serie Alias di Brian Michael Bendis, che è una serie bellissima, vi consiglio di recuperarla perché è veramente, io non l'avevo letta
con Jennifer Garner,
l'ho letta diverso come con Jennifer Garner l'ho letta diverso, no, però Alias, quella, la serie Alias, ne parliamo una volta perché ci aveva il suo perché,
e boia,
aveva il suo perché
J.J. Abrams.
Alias è una serie a fumetti di Brian Michael Bendis su Jessica Jones, bellissima. Anche la serie TV è uno psicodramma e c'è questo forte contrasto tra la super umanità.
Io guarda, ti dico la verità, ho visto alcune puntate, non sono un appassionato di fumetti in serie. Ho visto alcune puntate di Daredevil, ho visto molte più puntate di Jessica Jones.
Ti è piaciuta
Jessica Jones? Mi è piaciuta di più. Mi piace moltissimo l'attrice che era la compagna di Pinkman in Breaking Bad.
Breaking Bad. Che secondo di me Kristen Ritter, bella e brava.
Kristen Ritter, bella e brava, ma soprattutto è magnetica, veramente sullo schermo, c'ha delle faccette che veramente
nella vita.
Ma lì è bravissima perché c'è tutto questo.
Che ne sai?
C'è tutto questo discorso sull'essere super. Lei è praticamente, non vi dico i dettagli, ma insomma è reduce da un'esperienza traumaticissima della sua vita, ha questi superpoteri ma in realtà è estremamente umana e questi superpoteri li vive quasi con vergogna.
Sì, sì, è un understatement totale.
Il terzo è Luke Cage, uscito l'anno scorso, che è un, il personaggio originale è nato negli anni 70, ai periodi proprio della Black Exploitation, e era anche un po' ridicolo, insomma, nei fumetti c'erano tutti dei luoghi comuni di bassa lega. Qui viene fatta una serie, è stata fatta una serie che richiama la Black Exploitation del cinema, ma in maniera intelligente, con degli omaggi, con una colonna sonora studiata. C'è Mahershala Ali, quello di Moonlight, e anche dell'altro film di cui abbiamo parlato, di Oscar. Insomma, tre serie molto belle. Io questo dico, io sono chi segue Padre Federico e comunque se sente ogni tanto che parlo di film di supereroi sa che sono un fottutissimo nerd, che a me piacciono anche quelli super mainstream, però qui parliamo di un'altra cosa, cioè queste sono serie di supereroi tra virgolette che mi sento di consigliare anche a chi non ama quella roba, perché sono assolutamente, pur essendo ambientate nel Marvel Cinematic Universe, nello stesso degli Avengers, di Iron Man eccetera, parlano di storie molto più terra terra e molto più realistiche, e sono delle serie in cui non vi aspettate lo scontro tra supereroi, aspettatevi delle scene da poliziesco, da noir, siamo veramente, e poi sono scritte e recitate benissimo.
No, volevo solo dire che rispetto alle tre serie che avete citato, che sono state anche tutte molto ben criticate, mi sembra di capire che Aaron Fist invece non sta ricevendo lo stesso
Bravo.
Applauso
a livello di critica abbastanza, a livello di pubblico no
cito di Hollywood Reporter che dice un passo indietro su tutti i fronti, una grande delusione che soffre di problemi di storytelling e che potrebbe essere evitata interamente se non fosse un ponte di collegamento per l'attesa serie sui difensori.
Esatto,
è allora è un massacro
ma non solo The Hollywood, no, chi era questo?
Questo è The Hollywood Report.
The Hollywood Report, Metacritic, Variety, Metacritic, Rotten Tomatoes c'ha il 15%, 12%, cioè le altre c'hanno tutte sopra il 90%. Allora, devo dire che questi giudizi si sono basati sulle prime 6 punte, sulla mezza stagione, però è stato massacrato. Io lo voglio vedere perché ovviamente, però Iron Fist è un personaggio, anche lui minore, che faceva coppia con Luke Cage nelle pagine dei fumetti, è un miliardario che una storia alla Bruce Wayne, un miliardario che si è allenato nelle arti marziali e ha acquisito una sorta di superpotere mistico. Che dire, lui si è difeso dicendo
Trump,
l'hai
no?
letto? Dicendo che in questo momento fare il miliardario bianco americano è l'archetipo del nemico pubblico numero uno e per questo non è piaciuto, mi sembra una difesa un po' debole, vediamo di che si tratta. Io spero comunque, come diceva giustamente Simone, queste 4 serie sono il preludio a una quinta serie che uscirà a fine di quest'anno, che è The Defenders, che è un gruppo di eroi. I veri difensori del fumetto erano completamente diversi perché erano Hulk, Namor, altri eccetera, però hanno fatto questo super gruppo, dovrebbe uscire questa serie, speriamo bene.
Chi ne farà parte?
Loro 4: Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage e Iron Fist. Questo è interessante. E il personaggio
comunque
che...
mi colpisce tanto questa enorme esplosione dell'universo fumettistico, cioè questa trasposizione sullo schermo è tanto grande. Guarda che 10 anni fa non c'era questa
posso
cosa.
Posso dirti
non
una cosa? Finire i progetti anche da solo.
Sì, no, probabilmente sì, anche perché la vena è quella, e come vedi noi che siamo un pochino più critici già cominciamo a sottolineare le difficoltà di questo
genere.
Io lo
confesso, non sono un grandissimo amante di questo mondo, però da X-Men in poi, quello di Bryan Singer, me ne ero ritornato in parte, ma non ho molto cosa. A parte Logan, ultimamente io ho visto poche cose che m'hanno.
A parte
Logan.
Logan è bellissimo. Però se permetti, anche questo senso un po' critico, no? Deadpool, per esempio, ok, che fa parte del personaggio, però c'è questo, no? Smontare un po' il giochino.
Deadpool è un po' diverso, anche Ant-Man.
E anche i Guerrieri della Galassia. Cioè, il fatto che funziona questo genere un po' critico nei confronti, un po' autoironico nei confronti del supereroe classico, ci sta.
Ci sta. Comunque siamo. I termini di paragone qui devono essere le altre serie di supereroi che sono tendenzialmente ridicole. Arrow, Flash,
quelli sono
abbastanza ridicole. Qui hanno fatto il lavoro. Io, se non questo Iron Fist, lo vedrò e vedremo com'è, magari è una porcata veramente, però se non l'avete viste recuperate le altre 3 perché sono belle e sono, vi giuro che io ho visto Jessica Jones, l'ho vista guardare con soddisfazione da una persona che con i fumetti proprio non ha niente a che fare.
La conosci questa persona?
Sì, abbastanza bene.
E evviva Manimal!
E recuperate Daredevil, se non altro per Deborah Ann Woll, ovvero quella Jessica di True Blood. Non so, se andate a googlarvi Deborah Ann Woll e poi vedete.
Ma scusami, uscirà anche un nuovo Wonder Woman?
Sì,
quella della DC quando uscirà le comunque il Phil Rouge delle quattro serie, Rosario Dawson che compare come stesso personaggio in tutte le 4 serie, grandissima e bellissima
Rosario.
E a questo punto noi andiamo avanti con la musica in attesa del prof, della breve ricreazione prima della lezione. Ci sentiamo un pezzo tratto da Jessica Jones, ovvero John Jett and the Black Hearts, Bad Reputation. Sure.
che non mi è tenuto.
Fabric.
Il Bar Traumfabrik, come e tutte le classi che si rispettino, verso marzo, aprile, comincia a sentire la primavera, comincia a pensare alle gite, alle gitarelle, alle uscite di fuori porta, ai 100 giorni, e quindi certo, ha proprio la necessità fisica, anzi psicofisica, di essere richiamata all'ordine da un professore. Ma il nostro professore è in linea?
Ma non crediate che soltanto voi giovinastri, che soltanto voi adolescenti in preda alle crisi ormonali avete, come dire, ragione di distrarvi, avete, come dire, ragione di non fare un cazzo. A volte anche gli stessi prof, anche gli stessi docenti non hanno granché voglia di fare chi che sia, insomma, ragazzi miei. La verità è questa, non ho preparato nulla, volevo soltanto dirvi che questa sarà la settimana che rimarrà scritta, come dire, a caratteri d'oro nel cinema cittadino, visto che una serie di tragedie hanno investito i luoghi a me più cari del cinema cittadino. Di quattro eventi non si è riusciti a portarmi a termine uno, sono abbastanza, come dire, sconcertanti. Evidentemente dobbiamo farci delle domande e dobbiamo tornare indietro, ed è per questo che il prof questa sera è alla presentazione di un libro e a un DJ set, e successivamente sarà a teatro, parlerà con altre persone. Perché? Perché dobbiamo riconsiderare l'arte cinematografica. L'arte cinematografica dovrebbe essere fatta in un luogo senza pareti. Direte voi, ma come appendiamo le foto? Ma come proiettiamo film?
Ecco, nella stanza del cielo, in una stanza, quindi, professore.
Dovremmo avere, come dice il nostro Lupus, dovremmo avere un posto senza, un cinema senza pareti, un posto dove si escluda l'arte.
Ma non la stanza del figlio, però.
No, ragazzi miei, dovremmo avere un salone vuoto, che non sia, cioè, un salone, ma che accolga la creatività. E dunque il vostro professore vi lascia con questa piccola riflessione: è importante fare qualunque cosa che sia in relazione con il cinema, anche il gesto più inutile, però questo deve arrecare gratificazione a noi stessi, deve arrecare a noi stessi piaceri, e ci deve riavvicinare a un discorso sulla qualità della vita. Perché, ragazzi miei, vincere è conformarsi, ma conformarsi è sottomettersi, essere vinto. Sapete chi vince? Vince solo chi desiste sempre.
Sto cazzo.
È la cosa più regale abdicare. L'imperatore che abdica diventa sovrano, non ha bisogno di trascinarsi il suo pesante carico di gioielli, e dunque qualche volta dovremmo spegnere le luci del cinema e tornare alla vita, perché non di solo cinema vive il cinema, ragazzi miei. Vi saluto, torno alla mia presentazione. Ahimè, scusate il pezzo breve, ma questa sera sono un po' di corsa e volante.
Stasera, professore, professore, non la paghiamo, però, paghiamo poco, perché ha fatto una cosa
in voucher.
La paghiamo in voucher.
Lo so, ragazzi miei, ma vista la crisi dei voucher mi sono uniformato e vi lascio con uno scappellotto ciascuno. All'Aslo ne mando due. Arrivederci.
L'Aslo è caduto con la Vespa, professore, lo sapeva?
No, ha bisogno di carezze.
È caduto con la Vespa?
Sì, non è in trasmissione perché è caduto con la Vespa, ma non si è fatto niente.
Non è caduto con la Vespa, purtroppo credo che abbia avuto un incidente con un'altra macchina.
Con una macchina?
Dalle ultime informazioni del gruppo WhatsApp,
dice questa. Pensi, professore.
Sapete perché? Perché il cinema è in crisi e noi dobbiamo ripensare il cinema, ragazzi miei, e dobbiamo ripensare il cinema chiuderlo con l'aslo dentro e gettare la chiave, ragazzi miei. Arrivederci, un abbraccio.
Grazie, prof.
No, non mi sento di condividere perché all'aslo voglio bene e sono preoccupato per lui. Ho visto la foto nella macchina.
Sì, ma è uno che se ne cerca.
Comunque vorrei chiudere, anzi, tornare un po' al discorso del professore. L'ho sentito un po' sottotono questa sera,
sì,
il prof.
Sì, un po' dimesso. Anche un po' amaro.
Un po' dimesso.
Sì. Un po' amaro.
Sarà per i sorteggi?
E secondo me no, perché lui è sorteggiato sempre Don Matteo, da mesi che è sorteggiato Don Matteo, quindi
sì,
voglio
dire. Sì, va bene, però.
Beh, vabbè, però questa storia dei sorteggi, dai, poteva andare peggio comunque, via, poteva andare peggio. Invece, tornando al discorso che abbiamo iniziato prima e che concluderemo chissà quando, rispetto al nostro gusto di andare a vedere film insieme, perché non lanciamo veramente un invito per tutti quelli che giovedì prossimo vogliono venire al Postmodernissimo insieme alla redazione del Traumfabrik a vedere Elle di Paul Verhoeven, dove Simone Rossi potrebbe anzi presentare e introdurre il film a tutti quelli che amano il bar Traumfabrik.
Ma io direi
al bar,
io direi
sto cazzo.
Comunque, vi ci informa
Simone Rossi, ricordiamolo, Occhi di ghiaccio del post-mod,
Occhi di ghiaccio. Comunque, ci ricorda, ci avverte la nostra redazione che ci abbiamo in linea il nostro direttore, se non sbaglio, direttore, perché stasera non c'è. Ci senti HD?
Quanto siamo,
sì, Charlie? Sono in linea.
Incredibile.
Ma che bello! Cioè, guarda, io mi scuso per averti indegnamente sostituito. Ma guarda, mi scuso, mi vergogno proprio.
Ti devi vergognare.
Mi vergogno tantissimo.
Sostituito, ma sei anche l'unico che mi ha salutato con calore all'inizio, quindi sei pari.
Questo è vero, questo è vero.
Non voglio sapere con che
perché
calore.
Ho messo le mani avanti.
Vorrei chiedere una cosa ad HD.
E ho trovato cose che non avrei voluto trovare. Esatto.
Vorrei chiedere ad HD se sono spuntati i carciofi a Mimongo.
No, non sono spuntati ancora carciofi. Io invece volevo spiegarvi che la mia assenza è dovuta solo esclusivamente alla scaramanzia. E vedete che ho fatto bene perché oggi era pericoloso muoversi, quindi sono rimasto a casa apposta per non...
Però ti volevo dire che 4 settimane fa era sempre venerdì 17 sei venuto e non è successo niente, quindi ecco. Comunque, via, ti cambio la base anche se tu non la senti e partiamo con la musica in HD.
Sì, una musica in HD un po' anomala, giustamente se lo faccio al telefono da lontano non poteva essere altrimenti, innanzitutto perché parlo di un film che non l'ho ancora visto perché non è ancora uscito.
Vabbè,
però
come fa Smith di solito, insomma.
Beh, sì, sì. Tutti un po'.
Però al contrario di Smith non vi parlerò della fotografia di questo film.
Ok. Che delusione.
Uscirà dal 20, cioè il 20 marzo e sarà in sala fino al 22, quindi la settimana prossima sarà già passata. E vi consigliamo, a meno che non siate, diciamo, persone che non amano affatto questo artista, di andarlo a vedere. E sto parlando di Pino Daniele, Il tempo resterà. Un film che esce a 2 anni di distanza dalla scomparsa di questo artista amato davvero da tanti, firmato da Giorgio Verdelli. Un docufilm che è stato però trasmesso, proiettato in anteprima, quindi posso anticiparvi qualcosa, non vi voglio spoilerare nulla. Ma
poi penso che poi non ci sono spoiler, lui alla fine muore.
No. Allora, alla fine muore, però vi devo dire che al contrario di tante operazioni dove effettivamente uno va a vedere una celebrazione, ma fondamentalmente che non aggiungono nulla, questo qui, almeno da quello che si legge, che quindi è trapelato, ha qualcosa che sicuramente vale la pena di portare sul grande schermo. Parlo soprattutto di cose mai uscite dagli archivi personali, diciamo, di Pino Daniele.
Tra l'altro, HD, oggi ho proprio sentito un'intervista del regista, di Veronelli. No,
Verdelli,
scusami. E nel primo minuto, cioè il film comincia, il documentario inizia con un concerto di Pino Daniele da Pescara, dove una persona del pubblico gli dice: impara a parlare, e lui risponde: non serve parlare, basta cantare, no?
Questa è una frase proprio di quelle che mi aspetterei da Smith.
Che vuoi fare? Giusto, è così.
Le perle. No, ma al di là di queste, me ne cito un altro paio che non vedo l'ora di vedere. Tipo, c'è una scena casalinga di Pino Daniele insieme all'amico di sempre Massimo Troisi, in cui nella penombra gli abbozza quella chitarra quando che ancora non era stata, diciamo, completata.
Non male.
No, un'altra cosa che c'è è molto rara, risale al 19 settembre dell'81, che fu uno dei famosissimi, però forse il più famoso, concerto in Piazza Plebiscito, dove effettivamente ci fu un po' una consacrazione popolare definitiva. E insomma, ci sono anche momenti di Pino Daniele dal Barbiere che racconta cose sue, quindi insomma c'è molto di quello che effettivamente era la persona al di là dell'artista, cosa che effettivamente, insomma, vi dico, al di là di vederlo magari accanto a Eric Clapton o Pat Metheny, no? Che sappiamo lui era molto amico di tanti di questi, di Paco de Lucia, di questi extraterrestri, come li chiamiamo, e diciamo è una di quelle cose che per un musicista italiano non sono così scontate. Effettivamente, insomma, siamo anche abituati un po' a vedere, secondo me, non con occhi troppo oggettivi, gli artisti di casa nostra. Quello che secondo me può essere bello di un'operazione di questo tipo è proprio svelare un po' di quello che invece è la persona dietro l'artista, cosa che spesso viene fatta con operazioni a tavolino. Io oggi mi posso diciamo sbilanciare dicendovi che ho avuto l'occasione, insomma, lavorativa, la bella occasione, nel senso che sicuramente è stata un'esperienza molto positiva, di lavorare con lui e col suo staff per qualche anno, per cui diciamo che la persona al di là dell'artista l'ho vista da vicino, e vi posso dire che effettivamente era uno di quei personaggi che incuteva questa sorta di rispetto reverenziale, perché effettivamente aveva un'aurea intorno di poesia, nel senso che queste frasi, come prima ha citato Smith, ha detto magari, no, anche da sopra un palco improvvisando una risposta che non era così scontato uscisse così bene, in effetti uscivano spesso anche al di là, fuori, insomma, dai riflettori, dove non c'erano telecamere, nel senso effettivamente era uno che tirava fuori delle cose che capivi che solo un artista vero, insomma, riesce ad avere dentro. Anzi, io, se volete, visto che oggi mi devo far perdonare l'assenza, se avete qualcosa da chiedermi in proposito, guardate, sono disponibile, cioè, se volete, soprattutto Smith, che di solito è quello più curioso, che vuol sapere le cose, se volete vedo...
Te ne faccio una io, ma è vero che in privato aveva una voce cupissima?
Assolutamente no.
Però è vero che la voce improvvisamente si è trasformata a un certo punto nella sua vita, cioè ce l'aveva sempre un po' acutina, però negli ultimi anni parlava detto così. No,
io invece vorrei chiedere ad HD.
Beh, poracci, cioè, aveva subito diversi infarti, operazioni.
Dipendeva da quello?
Vorrei chiedere ad HD il capolavoro di Napoli Centrale. Ci puoi parlare del capolavoro di questa band, di questa, come nasce Napoli Centrale?
Innanzitutto nasce prima di Pino Daniele,
sì, cioè, esatto.
Nel senso che Napoli Centrale fondamentalmente è James Enese, il leggendario sassofonista storico, insomma, sì. È un vero nero a metà, se vogliamo così dire.
Sì, beh, lui.
Lui è
figlio degli americani, di un americano, no?
Figlio di una napoletana con un soldato americano di colore, e quindi in una Napoli del dopoguerra potete immaginare che ha significato per questo ragazzino nero napoletano.
Comunque un grande progetto musicale quello di Napoli Centrale,
clamoroso, no?
In realtà la storia, la leggenda narra che fu Pino Daniele a chiamare i Napoli Centrale per diciamo candidarsi a suonare con loro. Lui ovviamente suonava la chitarra, e James Enese gli disse: a noi ci serve un bassista. E lui disse: ma io suono la chitarra, accattate un basso e vieni a suonare con noi. E quindi iniziò come bassista, e poi da lì nacque effettivamente un po' di quella...
Però director, oggi ho sentito, erano ospiti in Rai e c'era Tony Esposito e ha detto che comunque praticamente fu dirottato subito la chitarra perché era veramente di un altro passo.
No, beh, lui con la chitarra era una poesia effettivamente, cioè anche guardare un semplice, non tanto un soundcheck, io ad esempio ricordo dei momenti in cui dovevano praticamente creare dei duetti con artisti che fondamentalmente non aveva incontrato prima, nel senso che in queste situazioni in cui ci sono tanti ospiti, no, eccetera eccetera, non è che si mettono lì e fanno le prove per mesi, lo fanno in alcuni brani, con altri un pochino improvvisano. Era incredibile vedere lui con la chitarra che si inventava lì per lì delle cose, quindi un soundcheck in cui creava un arrangiamento che poi la sera davanti a qualche buona centinaia di migliaia di persone diventava parte del concerto. Lo faceva con una padronanza e una classe che effettivamente... insomma, è raro trovare.
Comunque, direttore, sì, vogliamo fare un esperimento? Perché volevo fare questo esperimento, visto che dobbiamo chiudere e lanciare la canzone. Proviamo a farti lanciare la canzone a distanza. Facciamo questo numero pro. Io ti dico che c'ha 15 secondi di intro, quindi
meraviglioso.
Quindi quando mi dai il via, io la faccio partire e tu la lanci.
E io comincio a contare.
Ricordiamo che il documentario lo trovate allo Zenith in questi giorni. E dimmi tu, proviamo, dai.
Va bene, vai.
Vado.
Mettila su.
E vado, via.
One. E allora, questo ho scelto un brano di quelli un po' trascinanti, anche quelli che fanno capire quanta personalità c'era nella sua musica. E quindi vi saluto e vai con Biron Daniele.
Ed ecco il momento più atteso, ma purtroppo Laszlo Kovacs non è con noi e continuamo a mandargli la nostra vicinanza, perché
si è
incriccato su una macchina, sembra non si sia fatto niente, è la verità, non stiamo scherzando, ha avuto un incidente con la Vespa, ma ha detto che sta bene, quindi noi lo salutiamo, ci manca e gli dedichiamo questa agenda cittadina di Hans Delbrück.
Simone.
Scusa, no, perché di solito la fa Hans.
Sì, mi ha lasciato a me.
Quindi per te è la prima volta.
È
per
la prima volta.
Fantastico.
Questo non mi ricordo.
Di solito, mette sempre un po' di Hans, quella di Delbrück.
È vero, la mette un po'. La mia non sarà così. La mia parte dal Cinema Zenith, il miglior cinema di Perugia.
Come mai?
No, non lo so, mi è sfuggito.
In sfregio alla Slow Covers.
Esatto, no, lo volevo punzecchiare. E iniziamo veramente dallo Zenith con Il diritto di contare, ancora adesso al cinema, di Theodore Murphy. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, se non l'avete visto forse potete recuperarlo, è un buon film, uno dei film per via dell'Oscar. Mentre assolutamente da vedere i tre appuntamenti per la trilogia della vita di Pasolini, con I racconti di Canterbury il 20 marzo e poi il 22 scusate, il Decameron il 23 e ce n'era un altro, mi sembra. No,
questo non mi ricordo.
I primi due episodi, I racconti di Canterbury e appunto il Decameron, il terzo che sarebbe Il fiore delle mille e una notte, evidentemente lo faranno più avanti.
Io sono emozionato.
Mentre ricollegandoci all'intervento, intervento appena avuto,
intervento, io ti dico che l'altro è tutta un'altra cosa.
Assolutamente,
ma non c'è proprio. No, dai, però anche Anze, anche Anze è meglio. La prima volta, poraccio,
lo incoraggiamo.
Dai che spacchi tu.
Dai, allora diciamo che dal 20, al 20, dal 20 al 22 marzo troverete appunto Pino Daniele, Il tempo resterà di Giorgio Verdelli, andatevelo a vedere. E ancora invece appuntamento all'interno della manifestazione dedicata alle donne, a proposito di donne, abbiamo il film di Marcella Piccinini, La mia casa e i miei coinquilini, spettacolo unico il 21 di marzo. Invece
ti posso dire una cosa che di solito faccio per incoraggiare Hans Delbruck?
Vai. Me l'aspettavo.
Così, perché avete un po' questo difetto di pronuncia,
questo otacismo.
Questo otacismo, esatto. Mentre passiamo ai Cinegatti, passiamo in particolare al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, che è in programmazione fino al 22 marzo Un tirchio quasi perfetto. Un film che interesserà molti di voi, immagino. Comunque il film è quello di Danny,
capisco, Danny Boone.
Danny Boone interessa molti, no? Non interessa nessuno.
Pensavo che fosse una film con Danny Boone sono veramente divertenti.
Mediamente divertenti, dai, mediamente. Un francese.
Questo Simone Rossi è un uomo.
Ma ha portato quello il libro, cos'altro? Adesso si crede.
E invece passiamo al cinema Méliès, che è in programmazione invece La Bella e la Bestia, sempre fino al 22 marzo, un film che sta riscontrando un buon successo di pubblico.
Sì, 800.000 euro nella prima uscita.
Esatto, pensa un po'. E poi invece appuntamento giovedì 23 marzo con Abemus Film, Perugia Oggi, un film ambientato, scritto e girato a Perugia da Alessio Ortica e Roberto Guaracci.
Pure io ci stavo.
Li conoscete?
No.
Manco io.
Però sarebbe bello invitarli qui in trasmissione insieme ad un'attrice del territorio.
Sì, Stanislaschiana per esempio.
Magari, scusa,
quindi ridimmi chi sono i registi?
Vado, ho perso la pagina perché mi sono portato avanti, ma ci torno volentieri perché mi piace
Alessio. Scusa, ma perché io
questo non mi ricordo.
Uno si chiama Alessio Ortica, uh-huh, e l'altro Roberto Guaracci.
Me coglioni.
Esatto, perfettamente.
No, mentre scherziamo, noi apprezziamo le iniziative. No,
lanciamo un hashtag, invitiamo i registi a Bartram Fabric, contattateci e veniteci.
Un hashtag molto compresso.
Comunque va detto che è un
film che sicuramente diverte.
Ah, sicuramente. E passiamo infine al postmodernissimo.
Ma finché ci
finale,
capisce, non ci si capisce.
Esatto.
Ci offre molte cose, tra cui appunto Loving di Jeff Nichols, di cui abbiamo abbondantemente parlato abbastanza bene in apertura di trasmissione.
Da vedere.
Il padre d'Italia di Fabio Mollo con il duo Aragonese Marinelli.
Da vedere.
Non abbiamo potuto incontrare Perugia, ma avrebbe tanto voluto esserci.
Tu ne seccati due questa settimana, eh?
Io non secco nessuno.
No, sì.
Lo chiamavano Sentenza.
Continua ad essere in programmazione il bellissimo film di Marenale, il film tedesco. Vi presento Tony Herman, se non l'aveste visto andatevelo a vedere. Lo stesso vale per Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan.
È ancora in
non
sala.
Credo, ancora in sala Manchester,
ancora in sala, e fino al 22.
Forse è il record assoluto nel postmod,
ma ci va molto vicino.
Comunque se non è il record ci va vicino,
molto mentre vicino. Il film di animazione di Phantom Boy di Alain Gagnol e Jean-Luc Felicherie lo trovate fino al 19 di marzo, quindi affrettatevi. In arrivo invece altri film citati, documentari in particolare, che sono Dawson City e Not Your Negro, entrambi credo molto belli, almeno da quello che si legge nelle recensioni in giro, quindi un'occasione per vederseli a Perugia.
Crescendo
direi, quindi grazie a tutti.
E poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile.
no?
Tutti parlate di cinema, tutti!
Diciamolo. Quindi ma soprattutto finito, tu. L'hai detto tutti. Beh, però è stato molto più stringato di Laszlo Kovacs.
Ma è quello, Laszlo Kovacs parla anche, suo.
Laszlo Kovacs, quando arriva al post-mod, parla anche di quando arriva la consegna della birra dal fornitore. Cioè, ci dà tutte le coordinate positive. Il giovedì arriva la Mikkeller, il venerdì c'è la panchipa.
Però guarda, è la cosa che più apprezzo di Laszlo. Per sì, questa sua precisione, guarda.
E va bene così.
E va bene così, senza parole. E rimaniamo senza parole. Posso dire una cosa al nostro Simone Rossi sulla sua agenda?
Ci hai dato un bel po' di filo da toce.
Tanto filo da toce.
Ci ha dato un po' di filo da toce.
Ba-bam.
Ba-ba-bam. Va bene, allora, come sempre, vi diamo l'appuntamento la prossima settimana. E vi ricordiamo.
Siamo
in ritardo, ma va bene lo stesso.
Ma di pochissimo.
Il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, che non c'è. Salutiamo. Lupus Yonder, poi Simone Smitter, director, just in case, Simone Rossi, ringraziamo, insieme alla sera, Fabrizio Cruciani, vocalista tonica, Freiner Rottenweiler, gli ospiti non ci sono, ovvero solo in conduzione, ringraziamo il professore, ringraziamo HD che non c'è, finalmente è venerdì, noi andiamo a fare un'autopsia a una sconosciuta, sperando che vada tutto bene, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Tutti chi?
Ci rivolge il cazzo.
Ci hai dato un bel